Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando un podcast di SBS Italian, con voi oggi Massimiliano Gugole. Non più amici, anzi, Donald Trump e Elon Musk, il politico più potente e l'imprenditore più ricco del pianeta, si stanno da giorni scambiando accuse reciproche, entrambi convinti di procedere con successo senza l'altro. Trump ha detto che la sua attività di riforma del settore pubblico proseguirà senza l'uomo da lui nominato capo del Dipartimento dell'Efficienza Governativa. E Musk ha chiesto ai milioni dei suoi follower sulla sua piattaforma X se vogliono un nuovo partito. E la risposta, manco a dirlo, è stato un deciso sì. Di questo e altro parliamo oggi con l'esperto di questioni legate agli Stati Uniti, il giornalista ed ex direttore dell'ANSA, Giampiero Gramaglia. Buonasera Giampiero, ben ritrovato qui su SBS.
Buongiorno e buona settimana a te e a quanti ci seguono.
Giampiero, una domanda semplice, forse banale per partire, ma cosa è successo per scatenare tutto questo?
Ma la domanda vera, secondo me, è che cosa aveva potuto tenere insieme due personalità così egocentriche entrambe e così destinate a scontrarsi come Elon Musk e Donald Trump. In campagna elettorale è stato il sostegno di Musk a Trump, sostegno economico, sostegno anche operativo, perché in qualche misura Musk ha comprato i voti con cui Donald Trump ha vinto le elezioni in Michigan e in Pennsylvania, offrendo e pagando soldi a chi in qualche misura si impegnava a votare per si mostrava orientato a votare per Trump. E poi c'è stata questa invenzione di una presenza di Elon Musk nell'amministrazione senza farne formalmente parte, con la creazione di questo dipartimento per l'efficienza dell'amministrazione pubblica, il cui acronimo agli italiani suona geniale, DOGE agli americani non dice assolutamente nulla, almeno la stragrande maggioranza di loro non dice nulla, però l'azione di Musk doveva, in parallelo a quella di Trump, risolvere parte dei problemi dell'amministrazione statunitense, o almeno consentire a Trump di realizzare parte dei suoi obiettivi, perché Musk tagliava i costi, tagliando posti di lavoro e tagliando programmi, e lui tagliava le tasse con la legge finanziaria. Le due cose non hanno funzionato, non ha funzionato il taglio dei costi da parte di Musk, che all'inizio doveva tagliare 2.000 miliardi di dollari, poi aveva ridimensionato l'obiettivo a 1.000 miliardi di dollari, ma alla fine si è fermato intorno ai 150-160, facendo comunque dei danni nell'efficienza, non migliorando, ma apportando dei danni all'efficienza dell'amministrazione pubblica. Dall'altra parte, il disegno di legge di Trump, attualmente in discussione al Senato, ma che è già passato alla Camera, taglia sì le tasse o conferma i tagli delle tasse attuati dal Trump 1, ma finisce per creare un buco, un ulteriore buco di bilancio e un ulteriore debito per 3.400 miliardi di dollari nell'arco di 10 anni. Per di più, l'uno non funzionava più a favore dell'altro, cioè il connubio tra Musk e Trump danneggiava e ha danneggiato le aziende di Musk, perché la cosa più immediata, la Tesla, un'auto elettrica, è un prodotto che si vende soprattutto, che era comunque appetito soprattutto dai consumatori liberal americani. Nel momento in cui Musk si schiera con il nemico pubblico numero uno dei liberal americani di tutto il mondo, le vendite della Tesla crollano, perché i suoi clienti per vocazione preferiranno sempre un'auto elettrica, ma cinese, non quella di Musk.
Quindi c'è stato un danno economico, ma la lotta contro Trump sta costando caro a Musk anche in questi giorni. L'equivalente di circa 50 miliardi di dollari australiani è stato bruciato nel giro di una giornata. Certamente non tanto da impensierire Musk, ma ci sono possibilità di un passo indietro ora secondo te?
Finisco solo il parallelismo, perché se Musk ci ha perso dal punto di vista finanziario e ci ha perso anche dal punto di vista industriale, Trump ci ha perso dal punto di vista della popolarità, perché l'impopolarità delle azioni di Musk si è riflessa anche sulla impopolarità della sua amministrazione, che è intorno al 40% di gradimento. Il passo indietro, forse il passo indietro è inesatto, ma il raffreddamento delle tensioni lo abbiamo già visto in questo fine settimana. Non c'è stata una telefonata di chiarimento fra i due e probabilmente non ci sarà nell'immediato, ma c'è stata una serie di contatti fra i collaboratori dei due e il tono degli attacchi, gli attacchi stessi si sono stemperati, perché adesso non è più nell'interesse né dell'uno né dell'altro farsi la guerra. Musk deve sistemare le cose nelle sue aziende, tamponare le perdite e magari farsi venire qualche idea brillante per riportare in auge la sua fama di imprenditore geniale, e Trump deve sperare che la sua legge finanziaria passi. In Senato ci sono delle riluttanze anche da parte dei repubblicani, e cercare di recuperare quell'immagine di efficienza che il litigio con Musk ha senz'altro appannato, perché Musk l'aveva scelto lui, quindi non può dire che me lo sono trovato qui, l'ha voluto lui, e lui è il primo a dichiarare la non bontà di quella scelta. Del resto, quello che è successo nelle ultime 48 ore dimostra che Trump, come spesso riesce a fare, sempre prova a fare, sta già spostando la palla altrove.
E ne parleremo tra un attimo. Per concludere il discorso di questo scontro che si è consumato in questi giorni tra Trump e Musk, a questo litigio tra due super ricchi, super potenti, egocentrici, come ha reagito il resto della politica e dell'opinione pubblica negli Stati Uniti?
La reazione dei media, sia quelli mainstream che quelli liberal, è stata quasi divertita, ma anche un po' blasé, del tipo: noi l'avevamo già detto, lo sapevamo che sarebbe finita così, nessuno credeva che quei due sarebbero andati d'accordo per molto tempo, anzi hanno già superato alcune previsioni. In genere in realtà gli si prestava 6 mesi di durata, sono finiti dopo 5 mesi. Quindi questa è la reazione dei media. I democratici, cioè l'opposizione politica a Donald Trump, continuano a essere quasi impalpabili, non si sente una voce democratica, una voce corale o voci individuali forti che si impongano all'attenzione dell'opinione pubblica. Invece i trampiani puri e duri, quelli che consideravano Musk un estraneo al progetto venuto a catturare l'attenzione mediatica, sembrano ben contenti di essersene sbarazzati. L'ala tradizionale del Partito Repubblicano, per quello che sussiste, perché ormai è un partito trampiano o di convertiti trampiani, sembra più attenta a quello che dice il presidente che non agli allarmi o alle dichiarazioni di guerra di Musk, tanto più che appunto le dichiarazioni di guerra del tipo "io fonderò un nuovo partito", è vero, gli hanno risposto in 6 milioni, ma sono 6 milioni su 330 milioni di americani, e sono 6 milioni dei suoi follower, cioè di gente già tendenzialmente acquisita ai suoi punti di vista. Quindi "io fonderò un nuovo partito", oppure "io non vi darò più le mie navette per fare su e giù con la stazione spaziale orbitante internazionale". Abbiamo visto che dopo il montare di tensione tra giovedì e venerdì si sono attenuate, così come le minacce di Trump di rivedere e magari negare gli accordi pubblici alle aziende di Musk.
Noi siamo in collegamento con Giampiero Gramaglia, giornalista ed ex direttore dell'agenzia ANSA. E con te, Giampiero, passiamo ora ad altre notizie arrivate dagli Stati Uniti nelle ultime ore, partendo dall'invio da parte della Casa Bianca di militari della Guardia Nazionale verso la California. Cosa sta succedendo?
In California, in particolare a Los Angeles, tanto ricordiamo, i nostri ascoltatori non ne hanno bisogno, ma la California è lo stato più popoloso dell'Unione, è uno stato democratico, è uno stato dove, anche per motivi geografici, confina con il Messico, è uno stato dove la presenza di immigrati ispanici è una presenza molto, molto alta, a parte Los Angeles è una città già nel nome è ispanica, ma comunque la presenza di ispanici è molto alta. L'azione di intercettazione e di espulsione, deportazione dei migranti illegali si fa sentire in California come altrove. Il governatore della California, Gavin Newsom, che è anche un possibile, ipotetico, forse candidato aspirante alla nomination democratica nel 2028, aveva preso qualche posizione trumpiana sul fronte del contrasto all'immigrazione nelle ultime settimane, però di fronte alla recrudescenza degli arresti e delle deportazioni, la gente, in particolare di Los Angeles, ha inscenato proteste di fronte al carcere dove sono detenuti in attesa di deportazione i migranti illegali intercettati e contestando l'operato delle forze dell'ordine in osservanza delle disposizioni federali. La risposta di Trump è stata quella di mobilitare 2.000 uomini delle forze dell'ordine federali che sono sotto il suo controllo. Poi, come spesso fa Trump, ha già detto che si sono comportate benissimo e che hanno fatto un eccellente lavoro ancora prima che arrivassero. Certo, c'è il rischio di tensioni e di incidenti. Ci sono già stati, la California è terra in cui le estati sono spesso calde con scene di guerriglia urbana per le rivolte dei neri o per le contestazioni di altri gruppi etnici o sociali, e quindi il rischio di un confronto duro, che ci fu anche nel primo mandato di Trump in California e nell'Oregon, stato confinante con la California, altro stato fortemente liberale e fortemente contestatore delle scelte trumpiane. Quindi il rischio che quanto sta avvenendo in queste ore a Los Angeles è soltanto domenica mattina per il momento, almeno la parte centrale della giornata di domenica, sta avvenendo a Los Angeles e può avvenire in altre città della California, segni l'inizio di una estate calda di tensioni innescate dalla politica antimigranti dell'amministrazione Trump.
E in conclusione proviamo a fare chiarezza sulle sorti di un altro migrante, per così dire, negli Stati Uniti, ovvero Khaby Lam, tiktoker italiano di origine senegalese, popolarissimo con oltre 160 milioni di follower. Se ne è parlato molto nelle ultime ore, parrebbe che sia stato espulso dagli Stati Uniti. Sono giunte però notizie contraddittorie. Cosa sappiamo, Giampiero, di quanto è accaduto?
In realtà non è che sappiamo moltissimo. L'ultima notizia che ho avuto su Khaby Lam, tiktoker italo-senegalese arrestato e poi apparentemente espulso dagli Stati Uniti, è che è tornato a farsi vedere non su TikTok, almeno non a mia conoscenza su TikTok, ma su Instagram, e ha postato un messaggio indirizzato ai suoi 80 milioni di follower su Instagram, una storia che lo mostra su un lungomare con delle palme che sembra essere quello di Miami. Quindi il messaggio, il post è precedente all'espulsione o è susseguente all'ordine di espulsione che non è stata ancora attuata, oppure lui non è a Miami ma è stato ricreato lo sfondo di Miami, non è chiaro. Lui era in Florida per partecipare a una partita di beneficenza proprio nella maggiore città della Florida. Secondo le autorità dell'immigrazione americana se n'è andato il 6 giugno, Adesso è arrivato questa testimonianza che da una parte rassicura sulla sua sorte, perché se riesce a postare vuol dire che non solo sta bene ma è padrone delle sue azioni, ma che getta molti dubbi su dove si trovi effettivamente Cavi l'anima. Io credo che lui, potendolo fare, non mancherà di informare non tanto noi ma le sue decine di milioni di follower sul suo Ubicon System, e se davvero è riuscito in qualche modo a beffare le autorità anti-immigrazione degli Stati Uniti.
Davvero grazie quindi a Giampiero Gramaglia, per oggi è tutto. Giampiero, una buona serata e a risentirci presto.
Una buona settimana a te e a chi ci seguite.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.